Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
1978 e dintorni.
Punto biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'appuntamento del mercoledì con Franco Lorenzini. Ciao Franco.
Ciao Stefano, buonasera a tutti.
Perché non ti sento? Eccoti qua. Ecco, adesso ti sento.
Ciao Stefano, buonasera a tutti.
Ecco, lascialo lì, non lo toccare. Beh, che va tutto bene, va tutto bene. Franco Lorenzini questa sera non da solo, come nella scorsa puntata, quella del mercoledì, con ospiti in studio. Ovviamente parliamo del, come detto, dal 1978 in poi, quello che succedeva in quegli anni, e stiamo parlando comunque sempre e solo esclusivamente di Ancona e la tifoseria dell'Ancona, partendo dal Dorico.
Sì, con i nostri grandi amici qui presenti, quindi abbiamo riproposto questa la puntata precedente, no, del 78, di nuovo con Jacopo Toccacelli e Massimo Donnini.
Buonasera a tutti, salutiamo popolo dorico, a tutti i fratelli della Nord. E mi sono dimenticato una cosa l'altra settimana, saluto a Davidino, a Claudio e a Mauro. Pietro so che è ritornato a casa e mi mancavano questi, e quindi non perdo tempo naturalmente ricordando sempre Filippo e Alessio.
Sì, a proposito, dopo ti faccio salutare Jacopo, perché adesso mi hai dato l'assist, visto che hai detto Alessio, dobbiamo fargli gli auguri al nonno.
Ah, non sapevo. No,
io ho scoperto oggi che qualcuno è diventato nonno, quindi allora tanti auguri.
Auguri.
Beh, prima di tutto mi associo gli auguri ad Alessio e poi buonasera a tutti.
Jacopo Toccacelli con noi. Ieri in trasmissione, quando stavamo chiudendo, ci ho avuto un flashback, non lo so, quindi mi sono reso conto dell'età che avanza. Parlavamo del Dorico, parlavamo della tribuna, parlavamo dei posti a sedere.
I cuscini con i polistiroli.
Ho avuto questo flash, mi sono un attimo spaventato, mi sono ricordato i pezzi di polistirolo che si vendevano per fare accomodare le terga, una cosa che non ci pensavo da decenni, credo.
Nel merchandising, se così lo vogliamo chiamare quella volta, i cuscini andavano via, rotondi, rettangolari, andavano via proprio a Iosa, e quando c'era qualche problema, il primo articolo che volava verso il campo, verso l'arbitro, era il cuscino, quindi si riempiva il prato verde, diventava bianco-rosso con tutti i cuscini che volavano, perché, come tu hai detto Stefano, in precedenza si usavano le tavolette di legno, no, per battere, poi queste ovviamente facevano un po' più male dei cuscini, quindi tolsero le tavolette di legno, i cuscini rimasero, però i cuscini volavano lo stesso in campo. Parlando del 78, avevamo toccato tre personaggi, Moro, Pertini e Carol Wojtyla, no? Che ad Ancona, con Ancona hanno delle affinità. Ad esempio Sandro Pertini venne a fine anni 60 ad inaugurare il monumento alla resistenza, quello al Pincio di Ancona, mentre il Wojtyla, quindi Papa Giovanni Paolo II, venne due volte al porto di Ancona, presso la banchina 8 davanti alla Capitaneria, e successivamente allo stadio del Conero. Per quanto riguarda invece Aldo Moro, quando successe nel 78 il rapimento in via Fani, chi non ricorda, soprattutto chi faceva le scuole superiori, l'uscire tutti quanti dalla scuola per andare poi dopo alla manifestazione al centro di Ancona. E sappiamo come andò a finire tragicamente, e quindi per mano delle Brigate Rosse venne ucciso, ma anche ad Ancona arrivò l'onda lunga del terrorismo, perché nella nostra città vennero effettuati diversi arresti, alcuni giovani anconetani facenti parte della colonna marchigiana delle Brigate Rosse vennero arrestati. Io un giorno aprì il giornale e vidi la mia insegnante di lettere e geografia che era una delle arrestate, quindi rimasi una bravissima persona, rimasi veramente di stucco. Comunque ecco, l'onda lunga del terrorismo aveva fatto anche ad Ancona, aveva colpito. Per quanto riguarda poi dopo invece lo sport ad Ancona, va bene, negli anni 70 c'è stata l'esplosione del basket, che comunque era abbastanza stabile, del basket maschile, la Stamura, no? Che faceva addirittura la terza serie, ma soprattutto della nascita dell'Ancona Basket femminile, che poi diverrà Sidis con negli anni 80, con l'esplosione nel campionato, nei vertici del campionato di Serie A. E la pallavolo ad Ancona aveva addirittura quattro squadre in Serie A: la Lubiam, che era Ancona Falconara, il Brogliaccio, la Propatria e la Tarducci Endas. E a proposito di Endas, furoreggiava l'Endas di Fogliardi nell'atletica leggera. Quindi questi anni 70 a livello sportivo extra calcistico ad Ancona andavano benissimo, e ad Ancona e l'Anconitana,
e avevamo anche un nazionale, perché nella Lubiam giocava Concetti, che giocava nella nazionale italiana di pallavolo.
Esatto, nella Lubiam, bravissimo, avevamo questo nazionale, grande Jacopo.
Complimenti.
Avevamo e l'Anconitana in questi anni 70, no, conseguiva tre promozioni. Abbiamo chiamato il periodo altalenante, tre promozioni e tre retrocessioni, ma in questo decennio tre furono i periodi, gli anni importantissimi che caratterizzarono la tifoseria anconetana, perché ovviamente questo sarà il tema con Massimo e Jacopo, sarà il tema principale della trasmissione. Il 72, parecchie di queste cose le abbiamo scritte, no? Su Noi Siamo Dorici, quindi le rivivrete sul libro, compratelo chi non l'ha comprato, come ha fatto l'appello Massimo e Jacopo l'altra settimana. Quindi su Noi Siamo Dorici ci sono diverse di questi episodi che andremo a narrare. Quindi il 72-73, che è l'annata spartiacque tra il vecchio tifo e il nuovo tifo, quindi c'è un ricambio generazionale, il 75, la post promozione di Grati e Faccenda, quindi con di nuovo il campionato di Serie C, e lì, quando chiameremo adesso il nostro ospite, ci saranno da dire delle cose a proposito di Dorico veramente importanti. E poi l'annata 77-78, quindi tocchiamo il 78, che è quella della nascita dei primi gruppi ultras. Che dire su questi tre? Ci fermiamo qui negli anni 70.
Ci siamo detti molte cose, piacevoli, dei bellissimi ricordi. Naturalmente io ero più piccolino, Jacopo si è ricordato meglio, ha potuto descrivere un po' a tutti i radioascoltatori un po' i cambiamenti, un po' gli spostamenti, un po' le nascite dei vari gruppi. Se parliamo del 78, io, siccome che ho tantissime foto nella mia collezione e le sto riuscendo a acquistare, insomma, foto della nostra tifoseria dagli anni 70 in poi, perché poi dopo ce l'ho tutte quelle altre che è il mio periodo, diciamo. Le foto l'altra volta guardavo, e poi dopo Jacopo spiegherà meglio, io magari lo annuncio un po' sta cosa, perché tu hai detto delle cose importanti che sono successe in quel periodo lì. Io ricordo una cosa che è successa molto importante, che ha un po' scosso l'Italia nel mondo sportivo. Eravamo nel 79, se non sbaglio, a novembre del 79. Io, riguardando le foto, ho visto una foto vecchissima della curva nord con scritto, con lo striscione, il vecchio striscione Brigate Biancorosse tagliato, Brigate Biancorosse trasformato in biancorossa, la scrittura. E invece di Brigate, che non c'era più Brigate, c'era Boys La Fede. Quindi lo striscione non era più Brigate Biancorosse, ma era Boys La Fede. Allora un giorno ho chiamato Jacopo, perché quando io non riesco a capire le cose lì, naturalmente mi sento con Jacopo. E Jacopo mi disse...
Punto di riferimento.
Grazie Massimo, mi sento imbarazzato.
E effettivamente la notizia bomba è che un po' toccò e scosse il movimento ultra. Se fu la prima... diciamo il primo ferreo attacco da parte dello Stato nei confronti del movimento ultra, che a novembre del 79 un, senza che faccio il nome perché poi comunque su tutti i siti internet si trova, un ultras della Roma 17enne soprannominato Zgano, tirò un mortaretto dalla curva nord della dalla curva sud nel derby con la Lazio e uccise Vincenzo Paparelli. Vincenzo Paparelli a 33 anni morì in quel derby, e in quel derby da quella data maledetta, perché comunque la morte di una persona è una cosa non concepibile da parte mia, ci fu il primo attacco dello Stato nei confronti degli ultras, che non ha più permesso per tutta quella stagione, non mi ricordo fino a quando, di portare dentro allo stadio tamburi, bandiere e soprattutto striscioni con che inneggiavano scritte tipo Ultras, Brigate, Fossa. E quindi poi la spiegazione di quella foto fu proprio quella cosa lì. Jacopo dice: guarda che anche noi purtroppo non potremmo più attaccare questi striscioni. Io infatti ho questa foto che secondo me è una foto che è del campionato 79-80, quindi quando siamo retrocessi, cioè la stagione dopo la retrocessione di Montevarchi, perché la curva è semi vuota. Invece io mi ricordo che nel periodo del campionato, quello lì del Montevarchi, facevamo la C2 e la curva non era sempre piena, però sicuramente c'erano molti più. Facevamo la C1?
Sì, sì, la C1. Eravamo stati promossi. C1, dopo sono andati giù. No. Ah.
E quindi ho visto questa foto e quindi poi dopo lui mi ha spiegato che anche qui, non so se Jacopo vuole ricordare magari altre partite che ci furono o trasferte che ci furono, però la morte di Vincenzo Paparelli fu la prima, secondo me il primo attacco vero e proprio da parte dello Stato nei confronti dei movimenti ultras in quegli anni.
Ecco, una volta ci fu una repressione durissima e lo striscione che i ragazzi delle Brigate Biancorosse, il Crico, loro lo modificarono con lo scotch colorato e trasformarono Brigate Biancorosse in Boys Fede Biancorossa. Quello me lo ricordo. Sì, fu una cosa tragica, ma fu anche, diciamo, una... cioè, brutto dirlo, però purtroppo fu una fatalità, anche sì, perché non c'era nessuna volontà di... nessuno voleva uccidere nessuno. Fu tirato un razzo antigrandine e purtroppo colpì esattamente nell'occhio il povero Vincenzo Paparelli, che purtroppo non ce la fece. Bastava che quel tifoso della Roma avesse tenuto il razzo pochi centimetri più avanti o che il tifoso della Lazio fosse stato colpito.
Comunque 17 anni, era un ragazzino.
Sì, nessuno, però ecco, non, allo stadio non ci... Diciamo che quella volta la repressione per alcuni termini fu anche giustificata, perché non si può andare allo stadio per morire. Però ecco, non quando si legge nelle cronache i tifosi della Roma che uccisero un tifoso della Lazio, come se allo stadio quei ragazzi ultras andarono con volontà omicida, purtroppo fu una triste fatalità. Aggiungo un'altra cosa, una fatalità che purtroppo stava per accadere anche ad Ancona, ma ad Ancona Livorno, perché anche noi c'avevamo i razzi antigrandine, perché li sparavamo in aria e poi venivano giù i fuochi rossi con il paracadute. Sì. Uno di noi, non mi ricordo chi fosse, sparò il razzo antigrandine dalla tribunetta laterale mentre stava tirando la cordicella, scivolò e il razzo antigrandine partì ad altezza d'uomo. Grazie al cielo colpì i cartelloni della gradinata. Poteva capitare ad Ancona, sono cose, è vero, che non devono e non possono capitare, però questo, ecco, questo qui è un fatto di cronaca, ecco.
Certo,
credo che anche lì ci fosse nessuna volontà omicida o qualcosa di simile. Ecco, poi dopo si raggiunsero le esagerazioni ridicole quali si raggiungono in Italia, che mi ricordo noi avevamo fatto un Club La Fossa, uno striscione battiforte vecchio cuore biancorosso, che mi fu sequestrato personalmente da un carabiniere, perché ho detto: ma scusi, battiforte vecchio cuore biancorosso? E lui mi disse: no, battiforte, battiferro, questa è incitazione alla violenza, e ci sequestrò lo striscione. Ancora non capisco a 53 anni il nesso logico e dialettico e quant'altro, però comunque ci fu sequestrato lo striscione battiforte vecchio cuore biancorosso perché inneggiava, secondo quel carabiniere, la violenza. Ecco, di fronte a casi come questi, a queste tragedie, comunque si devono fare delle leggi severe, bisogna applicare queste leggi severe, ma non si può dare mano libera a chi applica la legge di comportarsi ognuno come ritiene opportuno sul momento e in base al posto.
Allora, già un clima abbastanza caldo quello che si respira questa sera. C'è qualcuno che già non è d'accordo, dice attacco allo Stato dagli, da parte, allora attacco dallo Stato agli ultras, puntini puntini. Per cortesia, un po' la Totò, ma mi faccia piacere, sa, qualcuno non è molto d'accordo su quello che hai detto, ma noi siamo qui per raccontare, no? Dei punti di vista. Però, per addolcire un po' la cosa, vediamo se vi ricordate questa canzone, che era una sigla in realtà, proprio siamo in quel periodo lì, non è la tua, è un'altra cosa. Mork e Mindy era la serie TV che prese il via proprio tra il 78 e il 79. Giovanissimo un certo attore che purtroppo non c'è più, non è più con noi, ha fatto una scelta di vita particolare, però grandissima, grandissima serie che all'epoca si guardava sulla televisione. Dopo ci riprendiamo questo spunto che ci dà il nostro ascoltatore sugli altri sport, ma abbiamo al telefono il nostro primo ospite, Franco.
Allora, parlavamo del periodo post-terremoto, parlavamo poi di un periodo importantissimo, quello della promozione in Serie C con la squadra di Facenda. E chi era lo stopper di quella grande squadra che ci fece sognare? Non c'era solo Caccia Cristiani, gol, 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 ma c'era... Massimo, c'era Chiarini, Coacci, Lausdei, Deò, Capoccia, Massimo Capoccia, uno dei nostri importanti giocatori degli anni 70. Ciao Massimo, come stai?
Buonasera, tutto bene, grazie a Dio, tutto bene, andiamo avanti abbastanza bene.
Buonasera Massimo.
È un grande piacere sentirti.
Altrettanto. Ti abbiamo disturbato, ma non potevamo sicuramente non sentire, oltre Bussolari e Chiarini, anche Massimo Capoccia, uno dei tre giocatori anconetani che in questi anni 70 hanno più presenze sulle spalle. E che giocatori, sono stati i nostri capitani, ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto veramente divertire. E io adesso sono andato a bomba, Massimo, sul campionato 74-75, quello della promozione in Serie C, no? con Facenda. Che ci dici di quel campionato?
Fu un campionato di quelli fatti alla grande, con una grande squadra, e con un grande allenatore e con tanta pazienza. Diciamo pazienza, via, per andare avanti. Perché la pazienza se ne vuole molta. Di calma, tranquillità, anche... Pronto?
Sì, ti stiamo sentendo.
No, perché ho sentito perché ci sono stati momenti anche bui in quel periodo. Non è che fosse andato dall'inizio tutto lì.
Soprattutto bene. L'inizio non andò benissimo.
Non andò abbastanza bene, però ci siamo ripresi benissimo, consapevoli del fatto di essere di essere squadra, e questo è quello che contava, perché a parte il pubblico che ci sosteneva in una maniera fantastica.
Questa siamo in tema, oggi parliamo anche di tifo.
Sì, parliamo anche di tifo, perché i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto tantissimo, ci hanno avuto tanta pazienza, e come ce l'abbiamo avuta noi, nel senso che noi credevamo in questa promozione. Ci siamo riusciti perché, ripeto, eravamo consapevoli della nostra forza, e quindi non poteva sfuggire, dai, parliamoci chiaro, io la vedo in questa maniera, nel senso che un'annata a dir poco fantastica.
Eravate, allora, dietro la squadra era formata da tre personaggi importanti come Chiarini, te, Bussolari, che tenevate,
sì, poi l'arrivo di Stefano
che ci teneva tantissimo, perché è nato ad Ancona, giocatore che poi aveva fatto esperienza in Serie B a Catania,
con il Catania.
E poi Deò era arrivato a sistemare un po', no? Il centrocampo.
Renato è stata la ciliegina sulla torta, nel senso che avevamo bisogno di un uomo a centrocampo con la sua esperienza e la sua capacità. E sì, al di là del fatto che poi ci sono stati anche momenti brutti per lui, sia ben chiaro, non è che tutto, però l'abbiamo superato in maniera fantastica, nel senso che, ripeto, eravamo consapevoli della nostra forza e non avevamo paura di nessuno. Giocavamo tranquillamente, nel senso che eravamo convinti che tanto prima o poi qualcosa sarebbe accaduto. È stata questa la forza dell'Ancona di quell'anno. Là poi dei bomber.
Ecco, esatto.
I bomber che,
l'esplosione di Caccia Cristiani fu
l'anno di fondamentale. È stato fondamentale. Sì. Poi dopo lui se ne andò
a Cesena.
A Cesena.
In Serie.
Perché fece un grande campionato anche lui. E poi
il giovane De Chiara, che veniva dal Torino, e fu l'esplosione
Dante Capra. Guarda, sinceramente in questo momento faccio fatica a ricordarmeli tutti.
Non so, forse l'anno dopo Dante.
Eravamo messi proprio bene come squadra. Avevano messo su una squadra di eccellenti giocatori quell'anno e non potevamo fallire assolutamente.
Anche le riserve, c'era, vabbè, l'alternanza Pandolfi Innocentin secondo, no?
Sì,
se si vuole giocare un po' più
Innocentin
davanti,
giocava dietro, Mario giocava un pochettino più avanti. Era un trequartista.
Poi c'era Nissoli che completava da riserva
Che ho saputo per via Traverse che si è sposato con una con la moglie di Tolentino, se non vado errato, adesso non so sinceramente che fine abbia fatto, perché è una vita che non lo vedo più. Però io mi sono tenuto, ho cercato di tenermi in contatto un pochettino con tutti, sono venuto spesso e volentieri ad Ancona.
Sì, sei venuto a marzo
una giornata così per passare una giornata, perché ho lasciato tanti amici lì, quindi mi faceva piacere rivederli tutti quanti, sinceramente, mi ha sempre fatto piacere rivederli tutti. E ho incontrato il mitico Gas, Caccia, Franco, sul bancone della cosa
della tabaccheria.
Della tabaccheria di Piazza Roma, mi sbaglio o no? Piazza Roma.
No, Piazza Pertini.
Piazza Garibaldi. Almeno mi sembra lì, adesso non mi ricordo esattamente.
In Piazza Pertini.
Adesso è Pertini, perché prima stava sotto le logge, appena dopo sotto le logge, adesso non, sinceramente non mi ricordo il posto esatto, ma mi sembra che fosse quello. Adesso non vorrei di un'esagerazione o una stupidaggine. Però ripeto, con Cristiano ci siamo rivisti con il vecchio Trolli. Parliamo di anni anche dietro, no? ci siamo rivisti un po' con Innocentin, ci siamo incontrati anche l'ultima volta, siamo stati a cena insieme, io e lui, abbiamo parlato un po' delle nostre cose, di tutto quello che concerne il dopo calcio
continua la vita.
Per qualcuno
quindi...
è importante, per qualcun altro un po' meno, nel senso che chi ha smesso completamente, so di qualcuno che ha abbandonato quasi completamente il tutto, anche se è rimasto nell'ambiente sportivo, tipo Gastone Marchi addirittura Gastone Marchi. Poi mi sono risentito tempo fa, parecchio, diverso tempo fa, con Gesè Di Giacomo. Insomma, è un ricordo continuo, perché 7 anni non si dimenticano tanto facilmente, soprattutto quando uno è giovane, che ha bisogno di avere delle guide dentro la squadra che ti indirizza verso la strada giusta. Infatti... perché a 18 anni è facile sbandare un attimino, no? Non è che... quando... perché tutti nascono calciatori e basta.
Quando tu, Massimo, arrivasti nei primi anni, sì, 70, c'avevi 3-4 giocatori espertissimi che tra l'altro venivano da esperienze di Serie A, come Di Giacomo, come Carpanesi,
sì,
come Marchi,
Carpanesi, con che... Carpanesi,
gente che...
poi avevamo anche un allenatore ex nazionale, ex Milan,
Davide,
di Mario Davide. Insomma, il peso si faceva sentire, insomma. Forse sono state quelle le cose che mi hanno insegnato, quegli anni lì sono stati gli anni fondamentali per me, nel senso che mi hanno insegnato talmente tanto che tu neanche te li immagini, una cosa incredibile, e mi sono servito poi andando avanti.
E ritornando... Sì, di Massimo.
No, guarda pure.
E ritornando a quel campionato, no, con quel pubblico che seguiva l'Anconitana in tutti i campi, ricordo Lugo, Gubbio, a parte le squadre, le città marchigiane, Forlì, in 3.000, e poi quell'ultima partita con il Dorico strapieno contro il Bellaria, e dopo una settimana l'amichevole con il Milan. Dopo una settimana, l'amichevole il Milan di Giagnoni e Trapattoni, il vice, con la squadra Albertosi, Sabadini, Citterio, eccetera, eccetera. Quindi, insomma...
Sono belle esperienze che sono io. Si ricordano molto bene, anche, te ne dico un'altra, le partite fatte in amichevole a Falconara contro il Manchester, un'altra contro il Motherwell, un'altra squadra della Premier League inglese, cioè tutte cose accadute, questo è un pochettino prima, nel senso che ci è successo subito dopo il terremoto, dopo che c'era stato occupato tutto il campo dalle tende, e andavamo a giocare a Falconara, e noi facevamo allenamento e trasferte tutti i giorni, facevamo avanti e dietro da Porto Recanati. Quindi, per dirti, insomma, ne è passata l'acqua sotto i ponti, da queste cose qua. Sono ricordi che lasciano il segno, però ti fanno pensare com'è la vita, no? Tante volte queste cose qua, chi ci avrebbe mai pensato, insomma, discorso, io, soprattutto ragazzi giovani come eravamo noi altri, perlomeno io, che avevo 19 anni, 20 anni, e quindi stavamo un po' all'avventura di tutto quanto, fermo restando il fatto che la voglia di giocare c'era sempre, ci siamo sempre mantenuti nella maniera migliore possibile per poter affrontare qualsiasi avversario. Questo era la mentalità che c'era in noi, forse ce l'avevano data i vecchi, tra virgolette. I vecchi, io mi ricordo con molto affetto, che non so più neanche che fine abbia fatto, Bonvicini, Antonio Bonvicini, il terzino di Verona addirittura, che era uno di quelli che seguiva un pochettino più da noi che eravamo i nuovi arrivati nell'Ancona in quegli anni là, un po' giovanottelli, un po' giovani, un po' insomma, che stavamo un po' all'avventura, nel senso che non pensavamo che di poter fare qualcosa di importante in quella categoria, capito dal discorso? Quindi so cose piacevoli che rimangono nel cuore e che rimangono sempre nella vita, sempre. Cioè, io me li ricordo quasi tutti, perché qualcuno sinceramente, no, io stavo riguardando un attimo che ho proprio davanti a me, un vecchio album che mi fece mio povero mio padre.
Mi raccontavi che tuo padre ti fece tantissime foto, ovviamente, ce n'hai tantissime.
Foto, tutti i tagli di giornale, tutte queste cose qua, che io stavo riguardando, guarda, non più tardi, l'altro ieri, adesso non mi ricordo quando l'ho tirato fuori, che stavano giù nel garage con in cantina messi da una parte, no? E l'ho tirato fuori e ho visto dei nomi di personaggi che non mi ricordo proprio per niente, nel senso di, ma questi ha giocato con noi, porco cane, possibile che non mi ricordo? Però una cosa che mi ricordo sinceramente sono tutti gli allenatori che ci abbiamo avuto. Quelli tutti, da Natalino Faccenda, cioè ripeto, da Mario David, Natalino Faccenda, a Becchetti, a sta gente qua che...
Sì, Arzeni che quando c'era un momento di difficoltà subentrava e salvava, salvava l'Anconitana insieme al professor Travaglini.
Salvava la situazione, quante sì. Volte ragazzi... Io sono venuto ancora l'anno scorso quando siamo stati invitati
a marzo,
che speravo di incontrarmi, sì, ne ho incontrati parecchi, però i vecchi, tra virgolette, i vecchietti, diciamo, perché ormai sono diventato vecchio anch'io, perché ho 66 anni, non è che ho due giorni, speravo di rincontrarli tutti, per abbracciarli tutti quanti come ho abbracciato tutti quelli che ho visto quel giorno. È stata una giornata fantastica per me. Ricordarmi di Ancona, a parte che Ancona ce l'ho ancora nel cuore, ma al di là di quello, perché mi informo, so che fanno la terza categoria, mi sbaglio?
La prima categoria, purtroppo
qui a Foligno che sono falliti
Foligno, no, che diciamo ci ha avuto un percorso simile, non uguale, però sì. Simile anche Foligno, che categoria fa
adesso? Fa la promozione
è un po' più...
ha avuto una società che faceva un campionato di promozione che ha praticamente gli ha dato il titolo, e sono rientrati due o tre vecchi dirigenti lì dentro, hanno fatto fuori quello che ha fatto fallire il Foligno, brutto cane che non è altro, che poi è andato anche a cercare di far danno a Taranto addirittura. E io a Taranto ho un grande amico di Ancona che è Vittorio Galligani, e ci siamo sentiti spesso queste cose qua, e gli dicevo: guarda Vittorio, occhio perché questo ha fatto fallire il Foligno, questo è uno che di calcio non ne sa niente, non ne capisce niente, vuole comandare, vuole dire, vuole fare, e ha provato anche a Taranto, solo che poi fortuna per loro che se n'è andato, insomma.
Avete avuto a che fare con Jus, quello che si è arrabbiato tantissimo perché non è riuscito a entrare nell'Ancona.
Ma parliamoci chiaro. Quel signore lì, detto tra noi, qui a Foligno faceva il presidente, ma era un prestanome, perché il vero presidente era un'altra persona, lui era l'autista del vero presidente. Non era neanche, questo è uno che veniva ogni tanto per far vedere la figura e compagnia bella e poi spariva la circolazione. Non si sa che facesse, dice che stava messo.
Massimo, è detto fra noi e tutti quelli che ci ascoltano.
Sì.
Per radio, quindi non aggiungo altro.
Intanto ci sono messaggi. Sì, c'è Piero da Pescara che ricorda e dice: Capoccia numero 5. Poi andiamo avanti con Gianni Red Bull che dice: Capoccia in difesa, eri una bestia nel senso buono, che menavi gli attaccanti, però in maniera regolamentare.
Io non ho mai rotto nessuno. Questo è un orgoglio.
Ci hai detto la stessa cosa a marzo, quando ti abbiamo
intervistato. Non ho mai rotto nessuno, anzi sono stati gli altri che mi hanno rotto a me. qualche volta, perché ho il naso, il ginocchio, compagnia bella. Gli altri sì, io no.
Te lo facevi in modo elegante, te in modo elegante, gli altri massagroni, come si dice da noi.
Poi c'è una domanda di Dorico, dice: Capoccia, ne parlavo con un mio amico tempo fa, ci chiedevamo se tu avessi mai fatto gol con l'Ancona.
Con l'Ancona no, sfortunatamente no. Non mi facevano tirare punizioni perché c'era chi ritirava, che tirava molto meglio di me. E i rigori non se ne parla perché non me ne fregava niente, io non dovevo fare gol, quello era il mio compito quando giocavo ancora, e di questo ne vado orgoglioso, perché ripeto, hanno fatto anche gol contro di me, però non hanno fatto tanti gol. Questa è la cosa, è un orgoglio mio, nel senso che sono stati degli anni che addirittura zero gol subiti dagli uomini che marcavo o che dovevo curare, e queste sono le piccole soddisfazioni che uno ha se gioca in difesa, parliamoci chiaro. Non è che basta fare il proprio dovere e basta.
Roberto Cipriani, non so se lo conosci, grande storico tifoso, ciao Roberto, anzi lo saluto, che ci siamo visti a Senigallia domenica. Ti manda questo messaggio: buonasera, sì, un saluto al grande Capoccia. Ricordo un pareggio a Rimini con un suo gol di testa. Aia, allora c'è sto gol.
Ero alla sì, ma era un gol un po' strano.
Forse un autogol. Un gol. Ero alla partita con il papà di Spazzola, col grande Benito, strapazzò e mio figlio piccolino. E quando segnò il Rimini, in tribuna successe l'ira di Dio. Cioè un polverò, detto in anconetano. Saluti Roberto. Quindi Roberto Cipriani ricorda questa partita.
Sì, vabbè, io Rimini. Non l'ho detto perché non era pulito quel gol, nel senso che era un mio mezzo gol. Mezzo, diciamolo mezzo, non era
quindi
tutto
proprio
interrotto.
Un gol completo.
C'era stata un po' di compartecipazione alla cosa.
Ok, poi Lele dall'Austria, ma non è Jus quello che ha fatto fallire il Foligno? Lele, sì, l'abbiamo detto, quindi
sì, ne parlavamo. Lui e il suo compare Damaschi.
Ok, ecco, quindi...
Questi... Dico nome e cognome anche, eh?
No, senza problemi.
Qui a Foligno poi... è noto per il presidente la sagra della cipolla, perché è uno di Cannara. A Cannara producono le cipolle, fanno le cipolle buonissime. Lui è il presidente, vuole essere presidente anche là. Io spero che le cose gli vadano meglio, nel senso che sinceramente non è che le cipolle si campa, no. Parliamoci chiaro.
Va bene, e guarda Massimo, ci sono delle domande, qualcos'altro, perché gli sms ne stanno arrivando, però ecco, li abbiamo letti tutti. Va bene Massimo,
sono messaggi di saluto quelli che arrivano, quindi insomma
adesso
noi li raggruppiamo tutti assieme, perché tanto un saluto al grande Capoccia, eccetera eccetera, però sono tutti così, insomma.
Adesso, Massimo, adesso mi è venuta in mente una cosa parlando del Dorico. Questi giorni proprio, ieri o l'altro ieri, Stefano si ricorda, ieri o l'altro ieri, l'Anconitana è tornata ad allenarsi al Dorico, no? Dopo vario peregrinare nei campi. Dopo leggevo sul Corriere Adriatico del tempo che dopo la promozione con Faccenda in C, e finito il ritiro, quando l'Anconitana ritornava al Dorico ad allenarsi, c'erano 1000 persone che seguivano
solo
l'allenamento, solo a vedere
l'allenamento,
1000 persone, solo a vedere l'allenamento. La prima partita in casa con Rimini, 11.000 spettatori. Cioè,
io mi ricordo un'altra cosa fantastica, il derby con l'Ascoli.
Quello sempre fantastico, tutte le volte che lo giochiamo.
Una cosa speciale, proprio fantastica, un pareggio strappato da loro 1-1, uno degli ultimi minuti della partita. Facemmo una partita fantastica con un pubblico che aveva riempito, non tutto, di più. C'era il Dorico strapieno di persone. È stata una cosa fenomenale quel giorno lì.
Bene.
E noi facemmo una gran partita contro una grandissima squadra. C'era Carletto Marzona allenatore, lì era un'altra cosa.
Sì.
Un'altra cosa. E comunque ci siamo difesi abbastanza.
Bene, Massimo.
Peccato non aver proseguito fino alla fine. L'unico dispiacere è stato quello.
Me lo dicesti.
Perché è stata una cosa che ce l'ho ancora dentro, che io ogni tanto ci penso, perché mi ricordo che quell'anno lì addirittura mi rinnovarono il contratto 3 mesi prima della fine del campionato. Mi chiamò Grati e mi disse: vieni qua che dobbiamo rifare il contratto, mi raccomando, se no scappate via una cosa all'altra, perché facemmo un campionato fantastico quell'anno. E io firmai il contratto. Dopo 2 mesi arrivò sto nuovo Longarini, in Italia.
No, Maiani penso che era arrivato.
No, non so se Maiani, e c'era il direttore sportivo Angelucci di Senigallia.
Probabilmente.
Mi ricordo che io quel giorno lì, quando mi disse che non era valido il contratto, lo attaccai al muro dentro la sede. Oddio, letteralmente attaccato al muro, e questo già era piccolo, bianco, con i capelli bianchi, diventò no bianco, proprio
nero.
Una cosa fantastica, ragazzi, nel senso che mesi giù e da quel giorno non ho più messo piede ad Ancona. Veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta in un modo fantastico, perché a parte che io stavo lì, stavo bene, avevo una bella casa a Falconara, vivevo tranquillamente, moglie e figlio, stavo da Dio, proprio da Dio. Però hanno voluto così, forse perché era un personaggio che dava fastidio, evidentemente. Non lo so, ero il capitano della squadra, andava tutto bene, succedevano le cose che succedevano, erano tutte tranquille. È andata così.
Purtroppo.
Però sono andato a vincere altri 2 campionati,
La Civitanova, eccetera, eccetera. Va bene.
No, abbiamo fatto 2 campionati di seguito, sì. Quindi. Compagna Lunga che mi telefonò: vieni qua a giocare con me, vieni qua. Mi fece conoscere Della Valle, tutte queste cose qua. Era un periodo d'oro. D'oro proprio.
Ok, vabbè, Massimo, va bene, guarda, è stato un piacere per noi, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Arrivederci, a presto, a risentirci.
Tanto adesso mi sto dando solo ai settori giovanili, quindi non è che
ti diverti.
No, che mi diverto, sto cercando di insegnare calcio ai piccoletti, è una cosa fantastica, perché i bambini ti danno tante di quelle soddisfazioni che tu neanche ti immagini, è una cosa favolosa, e io ho sempre preferito allenare i giovani. Chiuso il discorso.
I giovani che sono il futuro. Grazie Capoccia, grazie di essere stato con noi, capitano.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao Massimo, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio ovviamente a Massimo Capoccia, che è stato con noi per ricordare un periodo ben definito dove il Dorico era protagonista. Ci fermiamo per la pubblicità.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoextra.it.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis, e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Biancorosso. E siete a Correva l'anno, ovviamente, un programma di Radio Tua, la striscia quotidiana è quella di Punto Biancorosso, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì, ma il mercoledì è questo della Marcord, è questo del ricordo delle nostre radici. Allora andiamo a riscoprire, a riascoltare voci che magari da un po' non sentiamo, soprattutto per alcuni, per le nuove generazioni che non hanno mai né sentito, né visto, né conosciuto. Vanessa, grazie mille per questa splendida trasmissione del mercoledì. Libro degli Ultras è meraviglioso, ma sentirvi raccontare gli aneddoti del tifo biancorosso di quegli anni meravigliosi non ha prezzo. E ripartiamo proprio da questo punto qui. Ripartiamo dai racconti fatti dai nostri amici presenti in studio. Franco, da dove li vogliamo far ripartire?
Allora, quando a dicembre del 78 tutti i gruppi, quando giocò l'Anconitana con il Monopoli, tutti i gruppi si radunarono in curva, quindi dal 17 dicembre 1978 da lì iniziò il percorso. Gli anni successivi furono anni buoni ed anni meno buoni. Ci fu il tonfo nella C1 nella stagione 79-80 con la partita di Montevarchi e lì ritornammo purtroppo in C2 e poi risalimmo grazie alla gestione Maiani Mascalaito, ritornando di nuovo in C1, no? Con quella splendida promozione della stagione 81-82. E ci ritrovammo nell'82-83 nella C1 girone B, il girone meridionale. E da qui oggi partiamo con dei racconti che successero proprio in quella stagione. C1, girone B, stagione 82-83.
Franco, scusa, posso...
Che dite?
Franco, come no? Scusa, posso dirti una cosa? Allora, la stagione 82-83 è stata secondo me una stagione favolosa a livello per formare il gruppo, perché ci mise davanti a degli avversari che per la prima volta incontravamo. Però, come raccontava Jacopo l'altra volta, la cosa importante che ha detto, che l'anno della vittoria del campionato di C2, l'anno dello scontro col Senigallia, lì nacquero gli Ultras Ancona, è quello che aveva raccontato l'altra volta. Cioè gli Ultras Ancona nacquero prima ancora che lo striscione era fatto. Cioè gli Ultras Ancona erano quelli che erano restati dalla retrocessione di Montevarchi, i pochi che erano rimasti, decisero di mettersi insieme, levare qualsiasi simbolo politico, qualsiasi idea politica all'interno del gruppo, che fino a quel tempo un po' l'aveva divisi, no? Brigate biancorosse, fight, fossa, insomma, c'era un po' di... Quindi ripartire con l'idea, con i nomi nuovi che aveva fatto l'altra volta, i vari d'ottavi, Coppa, adesso non sto a rielencarli tutti, ripartire con gli Ultras Ancona. Quindi lo striscione ancora non c'era. Poi lui ha raccontato come è stato fatto lo striscione. Insomma, il gruppo degli Ultras Ancona partono, giusto? In quell'anno lì gli Ultras Ancona partono. Sì. Ma già anche nell'82, 82, 83, già anche in... nella C1 girone B, l'anno quello famoso, Ultras Ancona all'inizio forse non era proprio fatto, fu fatto dopo l'Ultras Ancona, perché all'inizio non mi ricordo che già le prime partite di quel campionato mi sembra che ancora si attaccava a Brigate Biancorosse o si attacca vero? Brigate Biancorosse e Fossa all'inizio di quel campionato lì. E quello, adesso lascio la parola a Jacopo, fu secondo me un campionato determinante, perché comunque formò il gruppo in una maniera, ci trovammo davanti delle tifoserie, io già cominciavo a stare al loro fianco in curva, sempre come uno dei più piccoli del gruppo, e lì ci trovammo davanti a delle tifoserie veramente di un altro livello, perché erano tutte tifoserie che già avevano fatto campionati di Serie B, Pescara, Ternana, Livorno, Salerno. Beh, poi Jacopo potrà continuare a raccontare questa stagione.
Ma vedete, siamo in 82-83, però già qualche anno prima succede un fatto nuovo che rompe con quella che era la tradizione delle tifoserie normalmente organizzate di fino a quegli anni, e che è invece tipica del fenomeno ultras. Mentre prima i tifosi, gli Anconitana Club, il tifo cosiddetto organizzato era esclusivamente finalizzato a vedersi allo stadio, e magari la rivalità con l'altra tifoseria poteva nascere dalla partita molto sentita. Con il fenomeno ultras invece sorge un'altra situazione. Ci sono gruppi di ragazzi, tifoserie, che comunque sono amici o comunque sono nemici a prescindere dal risultato della squadra, e questo è un fenomeno tipico del mondo ultras, ed è un fenomeno nuovo per quello che è la nostra città, ma anche per quello che è il mondo del calcio in generale. Cioè, ragazzi che possono vedere la stessa partita insieme, anche se le squadre, a prescindere che le squadre vincono o perdono, e altri che invece, anche se giocano un amichevole, comunque si sa che succederà qualcosa. E iniziamo ad avere quindi i primi rapporti con le tifoserie della zona. Non so se posso fare divagazione. E qui purtroppo devo fare un mea culpa, ed è una cosa che insomma non fa onore a noi tifosi, a noi primi ultras dell'Ancona, anche perché fondamentalmente noi, tutte le varie inimicizie che poi si sono sviluppate negli anni, sono state delle situazioni in cui furono i tifosi dell'Ancona a comportarsi male. Faccio un esempio, una per tutte, la Jesina. Quando parlo di Jesina io devo comunque fare una parentesi e ricordare un carissimo amico, Pistola, uno dei capi del ultras della Jesina, che purtroppo un male bruttissimo ci strappò giovanissimo, ed era una persona stupenda. I tifosi jesini erano amicissimi di noi tifosi dell'Ancona, anzi molte volte in curva noi avevamo i tifosi della Jesina a fare il tifo per l'Ancona. Alla Jesina Civitanovese, sulla balconata a guidare il tifo della Jesina, eravamo tutti ragazzi d'Ancona. I tifosi della Vigor Senigallia erano dei carissimi amici e venivano ad Ancona da amici. Siamo stati noi che ci siamo comportati male con i tifosi della Vigor Senigallia, come furono i tifosi dell'Ancona a comportarsi male a Jesi quando ci fu Jesina Ancona. Ma i tifosi della Maceratese molte volte venivano al Dorico a tifare per l'Ancona. Ecco, rivalità e antipatia c'era con i civitanovesi, ma anche lì c'era perché i tifosi civitanovesi furono insomma un po' maltrattati quando vennero ad Ancona ad un amichevole, una partita di Coppa Italia. Quindi diciamo che i tifosi dell'Ancona, che quei gruppi che stavano nascendo, forse diciamo che avevano un'esuberanza tale che ci portò, perché c'ero anch'io, a comportarci non bene con i tifosi, con gli altri ragazzi che venivano al Dorico. Ma anche quell'anno la grossa rivalità nacque qui con il Livorno. Ma i tifosi del Livorno vennero ad Ancona in un gruppetto pacifici, e furono i ragazzi d'Ancona che andavano a rompere scatole a quelli del Livorno. I tifosi del Modena due anni dopo, lo stesso, i tifosi del Modena vennero ad Ancona assolutamente in pace, e furono i tifosi dell'Ancona a scatenare i tafferugli che ci furono. E qui mi piace ricordare una cosa che probabilmente sanno pochissimo, quasi nessuno. Tra i tifosi ci fu una rissa abbastanza importante in curva del Dorico. Stavamo tutti nella stessa curva, e i tifosi del Modena, a scapparne un po' di loro, insomma, presero un po' di schiaffi, ecco, niente di grave. Ma tra le persone del Modena che prese gli schiaffi ci fu il futuro campione del mondo di Thai Box, che si chiama Michele, che poi era nella nazionale italiana di Kung Fu, vinse un sacco di incontri di pugilato e poi passò alla Thai Box e vinse il campionato e divenne campione del mondo. Grazie a Dio ancora era agli albori della sua carriera agonistica.
Comunque parliamo sempre arti, di stagioni, Jacopo, dove comunque io mi ricordo che eravamo a contatto pieno con i tifosi, sì, cioè nella stessa curva, senza una divisione della polizia.
Assolutamente.
Non esisteva il cordone.
Non c'era niente. Ecco, l'unica tifoseria con cui noi ce l'avevamo a morte, ma che fu con l'Osimana, ma la cosa nacque perché andammo a fare la trasferta a Osimo, in Cotran, ancora ricordo, che eravamo un gruppetto ed eravamo pochissimi anconetani in mezzo a questo mare di osimani che giocavano con il capoluogo di regione. E lì tornammo a casa bianchi dalla paura. Noi eravamo tutti ragazzini e fummo tutta la partita, ci tirarono oggetti, sputarono, insultarono. Ogni volta che dicevamo Ancona, ci saltavano addosso. E poi l'Ancona vinse immeritatamente agli ultimi minuti per 1-0 e dovemmo praticamente scappare dallo stadio. E quella fu, ecco, l'unica volta che invece noi fummo provocati, aggrediti, ma eravamo proprio ragazzini e vedevi uomini di mezza età che insultavano e saltavano addosso a ragazzini, cioè a persone come me che all'epoca ci avevano 13 o 14 anni. E quello non fu un bello spettacolo, ecco, perché non parliamo più di ragazzini ultras, ma lì parliamo di persone, padri di famiglia, che se la prendevano con ragazzini di 13 o 14 anni. Quello non fu un bello spettacolo, non è un bel ricordo. Poi lo stesso con i tifosi del Pescara. I tifosi del Pescara vennero in Ancona in maniera pacifica. Non si sa quello che sarebbe accaduto dopo, ma gli incidenti col Pescara cominciarono perché i pescaresi videro fuori dalla curva dell'Ancona tutte scritte contro il Pescara. Quando Ancona e Pescara, a memoria almeno di quelli che in quel momento facevano parte dei gruppi, non si erano mai incontrati. Furono i tifosi dell'Ancona che, non so, volevano tra virgolette sfidare i pescaresi.
Sì, poi ci fu anche il fatto che loro entrarono prima, presero la posizione nostra, sì, si approparono uno striscione, ti ricordi?
Sì, preso, perché
trovarono lì uno striscione.
Sì, ma trovarono anche una cosa alta 3 metri che avevano preparato bianca-azzurra.
È vero, però, trovarono.
E non la presero bene.
Io posso, però posso dire che
trovarono una
partita,
cosa fatta in polistirolo, in una forma.
Quella partita l'ho anche seguita.
Naturalmente, Franco, parliamo di una tifoseria pescarese. Allora,
il Pescara, però sul Pescara, devo dire che quando loro arrivarono, che andarono tutti verso il viale, quindi su al monumento, così, e facevano un po' i padri padroni della situazione, perché erano in tantissimi, arrivarono in 2-3 mila.
Perché erano Pescara Ranger.
E ci furono un po' di problemini già dall'inizio, ecco, da quando loro arrivarono e si posizionarono su al monumento, così al viale. E quindi penso che loro, insomma, forti del fatto che fossero in tantissimi, cominciarono pure loro a provocare. Infatti mi ricordo che io entrai da sotto, in curva dall'entrata lì in via Rismondo, quelli che entravano da sopra, da via... La parte insomma alta dell'entrata della curva di via Montegrappa venivano bersagliati dai tifosi del Pescara e c'erano lì dei tafferugli, ecco.
Vabbè, comunque tornando a quel periodo lì, a quel campionato lì, il campionato 82-83 è stato un campionato dove veramente ci siamo trovati a confronto, come dicevo prima, con grandi tifoserie. Anche con la Ternana ci furono dei scontri tremendi, con la Salernitana mi ricordo quasi. Loro erano in gradinata, se non sbaglio, sì, loro erano posizionati in gradinata e ci fu quasi un contatto, poi che un attimo si calmò, tirarono, mi ricordo che tirarono una bomba in mezzo al campo, una castagnola, una bomba artigianale, sì, che non so ancora, sembrava che veniva giù il Dorico, ancora mi ricordo. Ci furono anche scontri col Benevento, io mi ricordo. Con il Benevento, che anche loro erano posizionati dentro la curva, ci fu anche qualcosa con la Cavese.
Con il Livorno,
e quello che mi ricordo che purtroppo in quegli anni lì il gruppo di trasferte noi non ne fece molte. No. Sbaglio, Jacopo?
No, ma infatti
3 o 4 trasferte a dire tanto.
Noi quella volta, adesso riguardando, noi mi ricordo l'unica trasferta che facemmo come ultras, che poi eravamo mezzo pullman, l'altra metà del pullman erano i tifosi del Pino, fu Siena.
Non era facile andarci e l'ambientini erano quelli che ci voleva sicuramente una tifoseria più preparata e forse in quel momento lì non eravamo così preparati per quel tipo di campionato lì, che penso che era naturalmente un campionato abbastanza difficile a livello panorama ultras.
Arriva un messaggio da Fabrizio. Ciao Bizio, con il Modena fu la mia prima carica dietro Mazzola. Un saluto a tutti, Bizio. Ciao.
Ma guarda, io penso che quella che ha raccontato Jacopo è un po', non tutti se la ricordano, perché quella che leggo nel messaggio penso che sia la seconda volta che vennero qui i modenesi. Ci fu una quella raccontato Jacopo, ci fu una
sono
prima
d'accordo
volta.
Con te, perché la seconda volta loro vennero.
Allora, quella che ha raccontato Jacopo fu dopo il gemellaggio con i bolognesi. Noi ci gemellammo con i bolognesi, naturalmente sì. Bologna e Modena erano avversarie, quindi naturalmente gemellato, facendo un gemellaggio con il Bologna, naturalmente si creava, perché molto dipendeva anche da queste cose, tu prendevi una linea e automaticamente ti mettevi contro a un tipo di tifoserie, no? E tutte quelle tifoserie che erano gemellate poi con quel gruppo lì. Quello che ha detto Jacopo, il movimento ultras era cambiato in questo senso qua, quindi te facendo amicizia, un gemellaggio, manca amicizia, che si fu il giro del campo con i bolognesi, con i Forever Ultra c'erano quella volta, Forever Ultra Bologna, naturalmente la settimana dopo la partita in casa vennero i modenesi, e con i modenesi io mi ricordo che tra l'altro Jacopo ha raccontato delle cose giustissime che però c'hanno un po' delle sfumature, perché mi ricordo che io ero davanti al bar stadio eravamo in 4-5 rimasti, arrivarono i modenesi, naturalmente molto molto simili a noi, capelli lunghi, quasi tutti con i capelli lunghi, tra l'altro ci avevano anche le sciarpe identiche alle nostre, cambiavano solo i colori. La prima sciarpa ultras Ancona che è stata fatta, che abbiamo tirato fuori a Rimini, se Jacopo se lo ricorda, che anche quella aveva il vinceremos in mezzo con scritto ultras Ancona, e ai bordi c'era la bandiera italiana, perché era un tipo di sciarpa che si faceva in quegli anni lì. Uh-huh. E i modenesi l'avevano identica, con scritto Brigato Giallo-Blu, con Che Guevara in mezzo, oppure il simbolo che aveva le Brigate Giallo-Blu del 74, che adesso non ricordo bene qual era il disegno. E ci fu un po' un battibecco con i modenesi lì davanti, perché i modenesi, mi ricordo che c'era Marco, c'era Cataldi con me, c'era Armando forse, mi sembra anche Bartolì, insomma ci fu un battibecco perché loro, vi siete gemellati con i Bologna, insomma venne fuori un po', e tipo va bene, allora dopo ci vediamo dentro dopo, tipo c'è stato un po' di, come un, non darsi appuntamento, però c'è una cosa che era iniziata lì ma non era finita, e poi dopo si scatenò in quello che successe poi sotto, che poi loro erano seduti, non erano neanche in piedi, mi ricordo, non avevano neanche aperto lo striscione, si erano seduti in alto vicino al barretto, quello alto della curva, c'era quel barretto alto, no? In sì, curva, sì. Loro erano dei pochi gradini sotto i pini, seduti lì, saranno stati una ventina di ragazzi, penso, più o meno, una trentina forse, sì. Ecco, una trentina di ragazzi. E bene, questo... Però comunque questo che era questo qua di Modena già è il campionato 83-84,
ecco, esatto.
Non è
passiamo,
più il campionato 82,
che
83,
che fu un altro
campionato 82-83, girone B, fu tutto il campionato di girone B, e ecco, ci salvammo l'ultima, poi mi sembra con il Siena, e fu, e tra l'altro non so se ricordarlo dopo, in quei anni lì si videro le nascite di qualche nuovo gruppo ancora.
E allora intanto ecco. Piero da Pescara dice adesso ci si deve riepacificare con le tifoserie vicino, esempio Iesi, Senigallia eccetera, un po' quello che è la nostra idea, quella di rigettare le basi, perché ripartendo dalla prima categoria bisogna ricreare tutto, cercare di appianare quello che è possibile con le antipatie
con la tifoseria ormai. Del Senigallia, dopo quello che è successo tempo fa, no? Con l'alluvione a Senigallia, penso che ci sia stato un riappacificamento eccezionale, no?
È arrivata una domanda per te, vedi?
No, ma vedi, con i tifosi del Senigallia noi eravamo amici, almeno io ero amico di qualcuno, considera che chi ha vissuto quei momenti adesso sono tutte persone che adesso hanno come me 50 anni. Mercoledì scorso, quando sono venuto qui, il giorno prima era cena con Dindino, uno dei vecchi capi ultras della Vigor, cioè col senno del poi. Allora, comunque chi faceva l'ultras fuori dallo stadio era comunque un amico, la rivalità non si estendeva fuori dallo stadio, perché comunque eravamo tutti ragazzi uguali. Col passare degli anni credo che le rivalità, cioè esistano i ricordi della propria gioventù, non più le rivalità,
ma soprattutto anche la maturazione, da tener conto la maturazione della la maturazione che ha avuto il movimento ultras anconetano. Cioè il movimento ultrascontano da ieri ad oggi ha avuto una maturazione. Il merito del nostro movimento, e secondo me, va a merito a tutte le persone che hanno iniziato. Qualcuno ha mollato, qualcuno ha continuato come me, qualcuno è rimasto il mio fan, qualcuno non si vede più. Ma io penso che se la nostra tifoseria è arrivata a questi livelli qua, è un grazie meritato a tutti quelli che hanno fatto parte in tutti questi anni, che è circa 40 anni del movimento più o meno, hanno fatto parte di questo magnifico popolo dorico. È un merito che va a tutti quanti, e siamo arrivati a un punto dove la nostra maturazione è talmente avanti che dovremmo essere noi i primi, come stiamo già facendo queste partite che andiamo a giocare, la nostra maturazione, dimostrare che grande tifoseria che siamo, perché il nostro naturalmente è un altro palcoscenico, e probabilmente quando torneremo a certi livelli avremo bisogno sicuramente della provincia, come dei ragazzi, voglio dire, come scordarsi che in quegli anni lì, negli anni 80, venivano, vabbè, a parte i ragazzi di Falconara, che per io ritengo Falconara, se fosse per me ci sarei un sindaco solo, ancora la farei diventare fino a Falconara, cioè lo dico chiaro e tondo, perché nel senso che io considero Falconara, a parte che ci abito, sono entrato falconarese, però naturalmente non vado a considerare Falconara. Io parlo di tutte le altre realtà vicine, Loreto, Castelfidardo avevano veramente un gruppo di loro.
Salutiamo Emanuele, che
Emanuele,
ce l'ha detto.
Sì, a salutare. Ciao Manu. Posso anche, questa settimana scorsa è morto anche quello che aveva fondato il Castelfidardo Club Ancona, non so il nome, forse magari se qualcuno ci ascolta ce lo manderà, mi sembra che era soprannominato il Partenopeo, perché lui era nativo di Napoli, ma stava a Castelfidardo una vita, aveva fondato il Club Castelfidardo Forza Ancona. So che è scomparso la settimana, quindi faccio condoglianza alla famiglia. E comunque i ragazzi di Castelfidardo, mi ricordo quelli di Falconara addirittura, che negli anni 80, prima che diventassero poi dopo i Falconara Alco, ma ci arriveremo dopo, più avanti, si chiamavano Uragano Dorico e venivano giù con questo striscione qua, era famoso quelli di Falconara. Ma poi va bene, comunque anche le varie, voi di
Cattolica presente, Urbino, tutti, i ragazzi tutti, d'Urbino,
cioè noi avremo bisogno di tutti quanti, quindi secondo me dobbiamo fare un grande lavoro e riportarci prepararci a delle altre, alle categorie che ci competono, ecco.
Per tornare in tema di Amarcor, no? Di fatti così più o meno sconosciuti, io dei ragazzi di Falconara c'ho invece un ricordo che non mi sono stati simpatici per anni, proprio in virtù di quello che dicevi tu prima dei gemellaggi, che era amico di e quindi nemico di. Noi eravamo amici dei bolognesi, moltissimi dei bolognesi con cui eravamo amici, e c'erano anche quelli dei Mods, erano ultras della Latte Sole del Bologna, parliamo di pallacanestro. Andammo a Pesaro per seguire la Falconarese, eravamo una quindicina di ultras, avevamo fatto tre macchine di ultras Ancona insieme ai ragazzi di Falconara. Siccome noi eravamo amici dei bolognesi, siamo arrivati a Pesaro guidando Bologna, che erano acerrimi nemici di Inferno Biancorosso di Pesaro, della Scavolini, perché se da un punto di vista di tifoseria la Bispesaro era forse inesistente quegli anni, da un punto di vista di tifoseria del basket era una delle tifoserie importanti in Italia, e coi tifosi della Latte Sole del Bologna c'erano parecchi problemi, ma grossi. E allora in pratica ci ritrovavamo accerchiati dai tifosi di Pesaro, che ci volevano creare dei problemi per il ritorno a casa. Noi andavamo dai ragazzi di Falconara dicendo: oh, siamo tutti noi, e loro ci rispondono: no, sono problemi vostri, noi non ci entriamo. E ci ritrovammo in 15 a scappare per Pesaro di notte con decine di persone che ci stavano rincorrendo. E ricordo uno di Falconara, che lo conoscevo bene perché veniva sempre con noi in curva, e quando gli abbiamo detto: guarda, comunque siamo noi, e lui mi rispose tranquillamente: ma questi sono problemi vostri, non nostri.
Mi ricordo, era il vecchio palazzetto dello sport, ancora quello proprio al centro della città di Pesaro, quindi parliamo di stradine buie di notte in una città che non conoscevi bene. Così
è una brutta esperienza.
No, un bel ricordo, anche perché non si, ricordo, grazie al cielo non si fece male a nessuno, ed è una cosa che è piacevole ricordare per farsi quattro risate.
Un bel ricordo della gioventù. E adesso ci fermiamo per il secondo break pubblicitario. State con noi.
Punto Biancorosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Correva l'anno. Ci stiamo occupando siamo ripartiti dal 1978, l'abbiamo detto in apertura, e dintorni, quindi grosso modo ci stiamo allargando. Intanto Barti 61 ci scrive: per Ancona Mestrina, partito da Taranto sabato mattina e ripartito per Taranto, finita la partita durante il servizio militare. Che griffa Barti 61, e quindi sono anche lui, se lo ricorda bene. Poi c'è una domanda per te, Jacopo, comunque ce la teniamo alla fine, che è qualcuno che ha sentito la precedente puntata e vuole avere una risposta da te, ma si giocherà domenica, quindi ancora c'è tempo per dare una risposta. Franco?
Allora sì, continuiamo con questi anni e abbiamo per caso qualche ospite?
Sì, allora benissimo, continuiamo così e andiamo subito a contattare un altro, ovviamente, sportivo, come lo dobbiamo definire? Sportivo, tanto ci siamo smarcati.
Chiamiamolo ex appartenente di un gruppo, ecco. Di un gruppo famoso che nasce negli anni 81-82, si affianca al movimento Ultra San Conetano. Lui lo conosco da una vita, Jacopo lo conosce meglio di me perché già faceva parte, penso, non vorrei sbagliare, faceva parte della Fossa e lui è stato proprio il fondatore, perché tra l'altro devo fare le scuse perché nel libro mi sono dimenticato che lui ha fondato il New Sanchez Monumento, uno dei gruppi forse più validi all'epoca che erano vicino al movimento dorico negli anni 80.
Palmiro Capellacci sulle frequenze di Radio Tua, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ciao Palmiro, ciao.
Ciao Palmiro, ben ritrovato.
Ciao a tutti ragazzi. Un tuffo nel passato.
Sì Palmiro, a sentire la voce mi sembra anche un po' la brevità alla pelle, sinceramente. Importante, anche perché l'altro giorno, poi ci siamo sentiti per telefono, ti ho girato una foto e penso che era introvabile per te, non so neanche come ha fatto arrivarmi. E quella foto, insomma, ci sono dei nomi importanti, no? Petrini, Belardo, Furio.
No, ma quella foto lì ce l'avevo, Marco.
Ah, ce l'avevi?
L'altra dello striscione che non c'avevo.
Ah, non c'avevi
io quello striscione? Non ci ho avuto mai più nessuna foto, nessuna più notizia, diciamo.
Ho capito.
Sai, è passati 40 anni.
E niente, Furio, Belardo, erano questi i tuoi amici con cui hai fondato...
Sì, lì ne manca uno, manca il socio storico che era Carlo Camilletti, perché in pratica io e lui abbiamo, ricordo che facevamo gli ambulanti, noi c'è stato un mercato disastroso, tornavamo proprio con quattro soldi e abbiamo detto adesso basta, andiamoci a fare lo striscio dell'Ancona, e da lì è nata la... Sì, era un incasso che non valeva manco la pena, che ho detto c'era le lire quella volta, no? Era poco.
Ti ricordi? Un gran gruppo comunque, Palmiro, un gran gruppo.
Abbiamo investito su Massimo, un gran gruppo, un gran momento, cioè eravamo giovani, era il mondo ultra, che è un mondo tutto a parte, diciamo.
Ci siamo divertiti.
Sì, beh sì, noi sì, anche a Cento, anche all'Aquila ci siamo divertiti, sì. E poi ti dirò una cosa, che mi ricomincio di, cioè io è anni che non seguo l'Ancona e che non vado a vederla, perché sto un po' fuori Ancona, è anni che non ci vado. Quest'anno ho deciso di ricominciare a vedere l'Anconitana, perché in generale dobbiamo cominciare a riprenderci la nostra terra, ma noi di Ancona dobbiamo ricominciare a riprenderci l'Ancona. L'Ancona, cioè non so che fine ha fatto. Mi annoia e non riesco a seguirla da anni e invece è il primo amore, diciamo. Adesso con la prima categoria ricomincio a seguirla. Prima non mi piaceva la cosa.
Fa piacere. Forse fa piacere. Palmiro, tante trasferte dietro quello striscione, negli anni? Tante partite,
guarda,
l'anno della C2.
Sono passati tanti anni, adesso ho i ricordi un po' lontani, insomma, non mi ricordo. Mi ricordo soprattutto il dorico, mi ricordo. Le trasferte, adesso ce l'ho un po' confuso, ma il dorico, anche perché non è stato solo quegli anni lì, io già avevo cominciato a fare trasferte prima, quindi adesso i periodi forse me li confondo.
Certo.
Ma io ricordo il dorico era fantastico. Quando cantavamo tutti Volare, con Cademe, ricordo che siamo andati in Bime, sembra. Anni fantastici.
Oh, ma ripetibili. Certo, ripetibili. Ricordando gli anni invece della fondazione più o meno del gruppo, naturalmente come dici te, capisco che c'è la difficoltà, ne sono passati tanti di anni. Lo striscione è stato uno striscione meraviglioso, anche il nome è lo stesso, trovato, cioè New Els Angels Monumento, che poi cambiò dopo con Els Angels Monumento. Io mi ricordo anche il secondo striscione, perché quando l'avete fatto, che mi ricordo che lo fece Claudio Fusco, quello lì il secondo, mi ricordo che lo portò a pitturare nella sede del collettivo, perché fu pitturato magistralmente dal disegno in mezzo del monumento da Danilo Burattini, che poi è un personaggio che incontreremo più avanti, che era bravissimo, una testa veramente fenomenale nel mondo degli ultras. No, ripeto, lo striscione quella volta, anche i caratteri, bianco con la scritta rossa, quella volta le facevamo tutti i rossi, con la scritta bianca, bianca. Quindi è proprio a distinguere un po', eh?
Il primo striscione, beh, certo, è chiaro. Io anche adesso, nel lavoro che faccio adesso, se c'è una cosa vado subito nella cosa che colpisce. Tutti gli striscioni rossi con la scritta bianca, era normale che il nostro, il monumento, doveva essere completamente diverso da tutti. E quindi era bianco con la scritta rossa. La scritta, io adesso le date, qualcuno mi dice che non coincide, ma mi sembra che l'idea l'ho presa da un gruppo della Juventus che, se non sbaglio, erano, adesso neanche mi ricordo come si chiamavano, insomma l'ho preso da un gruppo della
Juventus. Guarda, io sono andato a riguardare, no, quando poi ne avevamo parlato questa cosa qui. Secondo me i caratteri dello striscione che hai fatto sono identici a Gioventù Bianconera. Che era uno dei gruppi degli anni 80.
Sembrava un altro gruppo.
Un altro gruppo, quello che mi hai detto, però comunque veniva, sì, tanto comunque c'era anche sempre Belardo, che comunque Belardo anche lui era. Comunque sì, diciamo che.
Beh, certo, Belardo, Cascio,
Cascio, Furio.
Erano ovunque.
C'era Luzzi pure, giusto? Luzzi di Stefano, mi ricordo.
Luzzi, sì. Eravamo ovunque tutti quanti, a parte che non eravamo ovunque, noi stavamo al monumento perché tutti venivano lì, quindi era inutile che ci spostavamo, noi stavamo solo là, non eravamo ovunque, però era questi qui, sì, eravamo piccoli proprio, cioè ragazzini, eravamo questi qui, sì. Lì ti dico, manca qualcuno naturalmente. Perché...
Stefano Sposito.
Stefano Sposito pure, certo, Stefano... Non c'era nella foto, comunque no, adesso no. Guarda, potrei lasciare in
c'era Dado Lumachi un po' più piccoli, però no, Dado Lucio Lumachi un po' più piccoli,
Dado
non era
comparso,
Piero
fra i più grandi, fra i più grandi mi sa, più grandi, leggermente più grandi di Palmiro Loro c'erano, mi sa, Claudio Fusco, Gradarì, loro penso che siano più o meno quegli anni lì.
Ma no, ma certo, eravamo tu, c'era Andrea Farinelli, Duranti, tutti quanti del monumento, sì, cioè non quello è stato il coso iniziale, ma dopo dietro lo striscione c'eravamo tutti. Poi alla fine mi ricordo che ci veniva tutti proprio, anche dei altri. C'è stato un periodo che andavamo di moda, stavamo tutti lì dietro, insomma dietro quello striscione lì. Però è stato un periodo, poi dopo il secondo striscione, quando è stato rifatto, io ero già scomparso dalla scena.
Palmiro, è stato veramente un grande piacere di sentirti. Mi ha fatto piacere sentirti che ritorni a Ancona, quindi magari mi vieni a trovare giù davanti. Quando torni mi trovi davanti ai ragazzi, quindi se vieni giù a fare un salto mi fa anche piacere.
Ma guarda, volevo più che altro fare le trasferte io, quei campi, cioè assurdi, andare su lì, perché lì veramente sarà una sofferenza.
È stato un piacere veramente sentirti e riascoltare la tua voce, tanto che non ci vediamo.
È stato un piacere anche per me, saluto tutti lì allo studio e forza ancora.
Un abbraccio,
grazie.
Ciao, grazie Palmiro,
ciao.
Allora, lasciamo anche questo contatto esterno con un ricordo di un gruppo che ormai non c'è più, però che ha fatto la sua storia. Intanto il Partenopeo Orlando Marzocchini, ecco. Ecco, dobbiamo trovato anche il nome a cui facevi riferimento in precedenza. C'era tra le altre cose, però, così mi hanno detto, tra le altre cose c'era anche un ritornello che era stato recuperato da una canzone.
Forza Ancona.
Ora c'era il coro.
Forza Ancona.
Dal Giambia alle Gradinate del Dorico, filo diretto. Vabbè. Ecco, una piccola nota. Massimo diceva, nell'82-83, cioè il gruppo e così via, ancora non c'è lo striscione. Lo striscione Ultras Ancona in effetti venne fuori l'anno dopo. Però una nota storica che lo striscione ultra Sancona non fece la sua prima apparizione ad una partita dell'Ancona.
Lo sapevo questa cosa.
Lo striscione ultra Sancona fu messo per la prima volta a Macerata nella partita Maceratese-Vigor-Senigallia. E chi lo portò a Macerata, erano due macchine di ragazzi anconetani, 10 persone, rischiò di perderlo la prima uscita. Anche perché ci furono i tifosi maceratesi che erano un po'... erano carissimi amici, però i tifosi anconetani erano un po' più, come dire, esuberanti. E allora i tifosi anconetani andarono immediatamente dai tifosi della Vigor a discutere. Questa discussione fu abbastanza accesa e i tifosi anconetani, inseguiti dai carabinieri, dovettero lasciare lo striscione allo stadio e scappare per non essere arrestati. E i tifosi della Maceratese, carissimi amici, ci staccarono lo striscione e ce lo restituirono. Ma quello che era il mondo della curva di quegli anni, questo qui è un qualcosa che... Non so, Stefano, se la dico, ma t'arrabbi? Posso dirlo?
Non so cosa dici. Quindi.
Ti fidi?
Mi fiderò, dai.
Ci furono tre tifosi anconetani che furono arrestati dai carabinieri, perché ci fu un tifoso della Vigor finito all'ospedale che, insomma, meritava attenzione da parte del pronto soccorso. Solo che poi, purtroppo uno di questi tre, un male molto brutto ce l'ha portato via. Gli altri due... Uno è un notissimo avvocato del Foro d'Ancona, un altro è una delle personalità più importanti della Questura di Ancona. Non faccio nomi. Ma quando poi i carabinieri volevano formalizzare l'arresto di queste tre persone prese praticamente in flagrante, venne fuori che uno era il figlio di un magistrato, uno era il figlio di un colonnello dell'esercito, uno di un maresciallo maggiore della finanza e furono rilasciati dopo pochi minuti.
Funzionava così.
Potevo dirlo, ho sbagliato a dirlo.
No.
Diciamo che sono note storiche... comiche, io le vedo come piccoli ricordi, ecco.
Sono cose che non nuove, insomma, che capitavano, potevano capitare.
Si prende un po' tutti, no?
Ma certo.
Quindi, ecco, posso fare un'altra...
Lei può fare tutto.
Grazie. E quando Massimo prima usò un'espressione, ci fu il primo attacco dello Stato... Dal primo attacco dello Stato agli ultras, no? E vedo un messaggio, attacco dello Stato agli ultras, per cortesia. Allora... Se noi ripercorriamo la storia dello stadio di quegli anni, noi abbiamo da fine anni 70, da metà anni 70, quando inizia il movimento Ultras, il primo gruppo Ultras d'Italia fu la Fossa dei Leoni del Milan, ma che se poi andiamo a vedere le foto della fondazione troviamo tutta gente in giacca e cravatta che stava inaugurando un Milan Club. E fino a metà anni 80 negli stadi si poteva portare e fare realmente di tutto. Il giro di vite... iniziò dopo la seconda metà degli anni 80 e lì veramente ci fu un attacco dello Stato a tutto quello che era lo stadio, ma che fu dovuto non a motivi di ordine pubblico, interesse verso gli spettatori, incolumità e così via, perché si stava avvicinando a Italia 90. Allora per Italia 90 l'Italia doveva dare un'immagine vincente che potesse incassare sponsor ed essere economicamente accettabile. Quindi la stretta di vita negli stadi fu messo ordine in vista di Italia 90 per l'immagine e per i soldi che l'Italia pensava di guadagnare con i mondiali. Anche perché, ma questa è una mia idea personale, quindi è un'opinione, non la spaccio come un dato certo, in quegli anni, da metà degli anni 70 a metà degli anni 80, quando c'era nella società civile, quando c'era a livello sociale una grandissima tensione, che i ragazzi si prendessero la botta negli stadi, allo Stato faceva comodo.
Ne prendiamo atto. Prendiamo atto.
Questa è la mia idea personale, suffragata però da fatti. Da...
Sì, io però c'ho, poi andiamo subito con il nostro altro ospite. A parte il flash, quello del polistirolo che ci ho avuto ieri sui stili, l'altro flash che io ho sempre davanti agli occhi sono quei poveri mezzi Atma, che venivano giù dal viale e spesso e volentieri i vetri non c'erano più. Io questo è un altro flash che ho. A parte i portoni del viale che erano diventati casa subito dopo la partita, perché c'era spesso e volentieri che si entrava dentro il portone a mo' di salvezza, io alla mia età e parlo appunto. Però c'ho questo flash di qualche autobus che arrivava la tifoseria ospite dentro, che non è che stava lì buona, ma tirava di tutto fuori dai vetri. E però che non erano conciati molto bene. Cioè, questo è un altro flash che ogni tanto...
Beh, c'era una strada unica, te capisci, in quel momento lì era un po' difficile, chiusa. Dopo, quando aprirono la strada dietro, facevano passare da dietro, le cose...
La pietra alla croce
molto,
dopo
sì,
passavano.
Passavano da dietro, facevano il Conero, Monte Conero, scendevano di là...
Massimo, erano altri modi per socializzare.
Sì, vabbè, certo, erano altri modi per socializzare.
Era un Facebook
sai, molta
attivo.
Gente veniva anche ad Ancona e non aveva rispetto della nostra città,
Certo,
cioè, se tu vieni nella mia città e non porti rispetto alla mia città, alla mia tifoseria, cioè, ci sta pure che a me non mi stia bene questa cosa, voglio dire, in fin dei conti, cioè, non c'era motivo. Già i tempi di Rava Jacopo già era diverso, ma io parlo di dopo, negli anni 80, gli anni 80 in su, dicevo, voglio dire, molte tifoserie venivano qui e non portavano rispetto alla nostra città, arrivavano prima e pensavano di fare come gli pare dentro i bar, ma naturalmente. Io la mia città, mille volte me la difendo anche da solo,
Ma tra una generazione che magari si incontra per il viale a fare non cose troppo edificanti, ad una generazione che si scontra su Facebook e sui social, perdonatemi, io preferisco la mia.
Erano i mitici autobus gialli e rossi con i sedili, quelli di legno, come quelli delle scuole, insomma, quelli erano gli autobus dell'epoca, che vi ricordo, insomma, però siamo sempre negli anni 70, non anni 80, per quello che mi riguarda. Però abbiamo un altro ospite al telefono.
Sì, lo annuncio un po' così, diciamo. Bravo. Che ricordando Ancona Pescara, quella domenica tremenda che fu... ci furono dei scontri impressionanti nel nostro settore, perché non era il nostro settore, perché il nostro settore fu preso dai pescaresi. Dall'altra parte fu attaccato soltanto uno striscione quella domenica lì, e fu attaccato lo striscione di un gruppo, forse uno dei gruppi più famosi ancora, perché oltre a far parte in tutta la storia del movimento ultras dall'82 ad oggi, perché Curva Nord nasce anche sulla, diciamo, anche per merito comunque dei Warrior Torrette, che è uno dei gruppi che nasce nell'82, un gruppo storico di uno dei quartieri più grandi d'Ancona, un gruppo veramente che ha dato tanta benzina, parlo benzina a livello di persone, a livello ultras, che hanno in tutti questi anni frequentato il movimento ultras. E lui, questa persona che andiamo a chiamare adesso, questo ospite che andiamo a chiamare adesso, è uno dei fondatori, e
lo posso annunciare. Allora, sì. Maurizio Belardinelli sulle frequenze di Radio Tua, quindi diamo importanza a tutti coloro che hanno fatto la storia del movimento. Buonasera Maurizio.
A tutti voi.
Ciao Dridri, ti posso chiamare così, va bene Dridro?
Come no, tanto il nome dei tempi era quello.
Io qui con me c'ho Jacopo, tanto te lo ricordo.
L'ho sentito.
Ma mi saluti adesso?
Certo che ti saluto Jacopino.
No, perché da una serata che non mi ricordo, di qualche mese fa in poi, hai smesso di salutarmi, non mi ricordo cosa era accaduto.
Da adesso, non andiamo a toccare cose che non c'è.
No, ma non mi ricordo, se me lo ricordi te.
Per favore, per rispetto mio, non parlate di quello che non riguarda l'Anconetano, se no mi arrabbio. Allora, e niente, quindi ho detto quello che devo dire, da uno dei quartieri più grandi d'Ancona parte questa bella storia.
Diciamo che tutta la storia è nata esattamente nell'81, anche se poi ha debuttato lo striscione nell'82 nel quel famoso Ancona Pescara, botte da Orbi e via dicendo. Però è nato tutto alle torrette, così, facendo un gruppetto di 20 amici, mettendo 10.000 lire per uno e il resto facendo collette quando funzionava gli autosconti a torrette, dove adesso c'è il centro commerciale, ai tempi non c'era niente.
Dove c'è il San Island adesso, quelle zone lì?
No,
quello viola.
Quello viola,
ho capito. Il Bar Mito, quelle zone lì.
Il Bar Mito, bravo, quello lì non c'era niente, tutto campo, e veniva gli autosconti e si faceva le collette. Poi si è andati alla Pubblicar con 500.000 lire, ci ha fatto
stasera. Tutti 500.000 lire, gli ultras ancora 500.000 lire.
Era standard.
L'idea dello striscione, il nome...
L'idea è venuta ai tempi, sai, c'era...
Nel 79, il 79 quel film.
Sempre sto film, sai, quelli.
Voi eravate un po' agitati come ragazzi.
Abbastanza, sai, i torrettani stati sempre un po'
caldi, agitati.
Esuberanti, si dice.
E così nasce il gruppo, tutti i ragazzi, un bel gruppo, e dai, parecchi,
poi dopo,
no?
Sì, no, una volta eravamo a 20, 30, sempre se partiva da...
dato vita e si chiamava World Oric, oppure faceva anche diverse trasferte. Ma poi la cosa bella di The Warriors è che torniamo a ripetere che ormai c'è, diciamo, un po' la storia, no? Per tanti sì. anni da cui è nato, che c'è stata la trasmissione generazionale, cosa che magari non succede in tanti gruppi, se andiamo a vedere.
Sì, è vero, è vero.
Sciolti. Perché
per esempio, infatti, scusa se interrompo, infatti per questo ho ricordato che da quel giorno, da quella volta lì, non avete mai mollato la storia del movimento ultra San Conetano. Vi fa onore questa cosa qua.
Sì, sì, perché io mi ricordo abdicando, nel senso che non andando più, andando meno allo stadio, non portando più lo striscione, perché sai, dopo diventi grande, che poi nel giro sempre questo striscione che pesava un botto. Però successivamente sono stati anche i ragazzi le Torrette che hanno apportato anche migliorie al gruppo, fatto sciarpe nuove, adesivi, diciamo, sempre portato avanti la storia, ecco. Da onorare via le Torrette, il sì, famoso sì. Tre Torri.
E il simbolo in mezzo, studiato così?
Sì, l'ho studiato io anche perché era stato un po' copiato da una tifoseria, un gruppo della Juventus.
Tutti della Juventus.
Era che c'era queste due masse con sta catena e... è stato copiato anche il primo adesivo, diciamo.
Anche il primo adesivo, infatti il primo adesivo me lo ricordo
da
anch'io.
Bianco nero, bianco rosso, però.
Che era identico a quello della Juventus, giusto?
La nostra fede non è...
Maurizio, scusa se ti interrompo. Sì. Giusto, sì. Come nota, anche lo striscione ultra Sancona, il casco in mezzo, fu quale? Copiato da quello dei Fighters, sì, della Juve.
È identico quello dei Fighters, infatti.
Taglio.
Sì, mi ricordo quei tempi, Jacopo, quest'anno. Intanto purtroppo c'era la tifoseria così, ancora era un'altra realtà.
No, ma diciamo. È vero Maurizio che in quegli anni lì, io mi ricordo anche mio padre era un grandissimo tifoso dell'Ancona, ma tifava anche la Juventus, cioè tutti avevano comunque,
sì, sì, esatto.
Invece una adesso diciamo che un po' l'Ancona è cambiato,
adesso
chi ama l'Ancona te lo sai, poi hai confronto anche dei colleghi, tra l'altro non so se volete leggere, sì, questi sono due ragazzi che vengono con noi da una vita, che sono amici di...
Gule Meninge firmato, l'SMS che dice un saluto a Massimo e Jacopo e al socio Maurizio.
Esatto. Nonostante la sua militanza nella tifoseria juventina non ha mai tradito la fede biancorossa, portando i figli sempre
in curva,
simbolo di appartenenza e di amore per la propria città.
Firmato Gula e Meninge.
È vero, in realtà è questo.
Mi ricordo anche un adesivo bellissimo tondo con le due mazze con scritto The Warriors, c'era molto 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 bello. Vabbè, poi vario materiale, varie sciarpe, tante trasferte sempre in prima linea con i ragazzi. Mi ricordo Vicenza, anche l'anno, il primo anno Vicenza, quello che dirà Cupo, dice
quello
che quello del collettivo che quando ha piovuto è
si
rimasto
è
solo il telo, mi ricordo. Perché poi comunque c'era anche Mario Costantica, comunque Mario viene anche adesso col figlio. Mario è un altro che non ha mai mollato, no? Giusto, Mauri?
Sì, giusto. Sì, comunque. Mario, ai tempi c'era anche lui, sì. Questi famosi... che hanno messo le 10.000 lire, adesso non mi ricordo se ce l'ha messo pure Mario, no scherzo, sicuramente ce l'ha messo pure lui. È una battuta.
Dai, Mario era sempre presente, sempre ovunque.
Sempre presente.
Sì, sì. Ma ancora a Pescara attaccava sul striscione.
Sì, era lui infatti.
C'è la foto che attaccava sul striscione, l'unico.
Ma ricordo anche che se non sbaglio a Piacenza pure si era ferito un occhio. Non so se una monetina aveva preso, mi ricordo che era con noi, perché a Piacenza pure fu una domenica un po' d'inferno, ci fu un anno e i Warriors erano in prima linea come sempre. Ho sempre stimato questo gruppo, a parte che vabbè, c'ho gli amici più intimi che ho vengono da lì, poi lo sai benissimo te, Mauro penso e gli altri che ancora sono insomma con me e portano avanti questa magica realtà che è Curva Nord. E naturalmente anche noi siamo diventati vecchietti, tutti quanti coi figli, poi io c'ho uno che me l'ha fatta, lo sai. quindi
che piano piano si sistema anche quello,
piano piano. Va bene, ci ha fatto piacere tantissimo averti qui con noi, è stato un
piacere,
bel tuffo
nei
ricordi, mitico Warrior, e va bene, a presto, un saluto da
tutti. Intanto noi ci vediamo a scuola,
sì, ci vediamo
sicuramente, prendi i bimbi. Un saluto a tutti chi ci ascolta e anche
è arrivato un messaggio.
Le
5.000 lire
De Mario le hai prese te.
Le prese te, socio.
Dammi in scana polemica.
Sono passati 40 anni adesso.
Va bene, saluto a tutta la mitica Torretta, ok? Un abbraccio.
Grazie a voi ragazzi, grazie.
Una domanda gliela facciamo comunque. Il rientro al Dorico.
Vero, scusa, mi sono scordato.
Come vedi il discorso del rientro al Dorico, di un ipotetico rientro al Dorico dell'Anconitana?
Magari, per me è un sogno. E forse rientrerei anch'io, perché l'ultima partita ho visto ancora Ascoli, perché il derby non si può mancare. E quindi Dorico per me è lo stadio che veramente
fatto oggi, bene
oggi se meriterebbe.
Io già me lo sogno, fatto bene, Drido, tutto coperto, come lo vedi? Come quello di Ferrara.
Dorico oggi come oggi però ancora sarebbe stadio suo.
Stadio giusto per noi, 10-12.000 spettatori. Oggi. Questo è il pubblico d'Ancona, massimo 15.000, ma proprio 15.000, secondo me 12.000
15.
Io sono convinto che il Dorico riporterebbe tantissimi anconetani allo stadio.
Sì.
E sono convinto.
Sì, è vero.
Tutto. Poi è un bene per la città, no?
È comodo, no? Perché tanto come mezzi pubblici, o lasci le macchine, ti parcheggi, in chilometro c'è tutta Ancona, perciò...
Anche a livello economico, no? Voglio dire, lavorerebbero tutti intorno.
Esatto, quello è importante. Poi basta per pure i parcheggi di Piazza Stamira, no? Di Piazza Pertini, lì.
Jacopo,
era una battuta.
Fa delle battute sotto voce che mi fa morire. Va bene.
Mi è arrivato un messaggio da girare a Maurizio. Dice: digli questo: meno Juve più Ancona. Non lo so perché.
Veramente la sua fede, lui ha questa fede, ce l'ha da tanti anni.
Io sono nato in tutti e due, via, diciamo. I tempi che hanno fatto il gruppo trattenevo rapporti sia con la tifoseria della Juventus e anche con la tifoseria dell'Atalanta, tra l'altro con i Wild Chaos corrispondevo con alcuni ragazzi fondatori e tuttora, diciamo, ancora sono buoni rapporti.
Beh, ognuno ha i suoi difetti.
E perciò sono cresciuto in ambo con tutte e due, via, tutte e due le strade. C'è chi prende una strada solo, io ne prendo sempre due, ma purtroppo anche nella vita. Mi sono sposato pure due volte, giusto per farmi capire, giusto? Perciò.
Va bene, aspettiamo il tuo rientro, Drido. Anche stanno sono convinto che un giorno verrai a fare con noi e comincerai una bella macchinata con me, Mauro, gli altri.
Che tra settine qui che se ne passeggiata, non ti porta via nemmeno tanto tempo.
Va bene.
Benissimo,
un abbraccio a tutti voi e buona serata.
Ciao, grazie altrettanto.
Ciao.
Altro ricordo, insomma, relativo agli albori, a quello che riguarda il tifo organizzato ad Ancona con Maurizio Belardinelli. Insomma, forse due ne abbiamo recuperati stasera, sia Palmiro che Maurizio, della vecchia guardia, per riportarli a seguire questa nuova Anconitana. Certo che il simbolo del Dorico, noi ci battiamo un
Stefano,
po' su questa linea, però...
Domenica ho guardato a Senigallia. Io tanta gente l'anno scorso che ho visto queste partite, l'anno scorso io non la vedevo,
No.
Ti posso assicurare. Ho rivisto dei volti degli anni 80, 83, 84, 85, gente sia di Falconara che di Ancona. Molta gente, non so, io penso che o siamo pazzi noi, ci siamo impazziti, o la tifoseria anconetana, non lo so, forse... O in queste cose ci rendono più vicini, non lo so. Io sono rimasto veramente sbalordito, ma una curva veramente di gente anche molto grande. Cioè, un livello di età grande, cioè, un livello di età, ho rivisto dei volti...
Di chi c'era prima.
Sì, di chi c'era prima.
Ma il discorso
come
è che...
Come dico io, quelli
manca,
di una volta.
Manca quella fascia che dicevamo, no, Massi, Jacopo? Quella persa. Dai 20 ai 30 circa, dai 30 a 35 in su, tantissimi e tantissimi ragazzini.
Che devono essere accompagnati dai genitori. E ritorniamo al messaggio che era arrivato prima in diretto a Jacopo, che lui ha detto metti via, però il messaggio prima che ti è arrivato dice: Jacopo, hai deciso, torni allo stadio.
Ci sta pensando.
Fatevi i cavoli vostri, lo so, però noi siccome che...
Potendo di cuore.
Ecco, potendo di cuore.
C'è qualcosa in più.
Però diciamo che, ritornando a quello che dicevi tu, l'abbiamo un po' anche esaminato anche ieri e nei giorni scorsi, secondo me vuol dire molto come si è presentato Stefano Marconi alla tifoseria. Le promesse, le idee che ha lanciato fin dall'inizio, cioè dalla presentazione alla conferenza stampa barra assemblea pubblica al comune. No, ti sto provocando. Però il fatto di aver detto che al primo posto avrebbe voluto al centro del suo progetto mettere il dorico, già qui sfondi una porta grossa, importante. Dire che io sì lo faccio, però sia chiaro che per me al primo posto c'è il dorico.
Okay. Diciamo la domanda è: le promesse mantenute da chi era a fianco verranno portate a termine?
Mi pare che anche ieri ci sia stato un qualcosa, no?
Sono contento perché c'è.
Nel senso, è di ieri che c'era stato questo movimento, ieri e l'altro ieri, cioè, un po' Iancone, di attrito, Iancone, perché ecco, mancava, mancava il discorso del campo di allenamento.
Cioè, è ritornato fuori. Non si fanno ultimamente ci siamo fatti prendere in giro un po' troppe volte.
Sì.
Io penso che adesso ormai siamo arrivati, quindi non so quanto sia conveniente tradire di nuovo gli Anconetani.
Assolutamente.
E non mi fare dire cose che poi dopo voglio dire cose in più, no? Perché poi se no si fanno le valigie.
Assolutamente. Ecco. Però ritornando a Stefano Marconi e al fatto che tornano i tifosi, quindi il primo posto è il dorico, il fatto di aver detto la sede sociale deve essere tassativamente ad Ancona e possibilmente al centro, quindi riportare l'Ancona intesa, anzi anconitana, riportarla ad Ancona, non una periferia ad Ancona Nord, ad Ancona. L'Ancona deve stare ad Ancona, non può stare in altre parti d'Italia. E aver detto ok, ripartiamo, all'epoca era la terza, poi c'è stato il salto, la possibilità di essere inseriti nella prima, ma facciamo una squadra per abbandonare velocemente la categoria, certo. Quindi già mettendo un'ambizione per il futuro, quindi non dire facciamo una squadra, intanto partiamo, vediamo come va, no, idee chiare, si fa una squadra con dei personaggi, quindi anche contestazione, applauso, la scelta di Mastro Nunzio di averla inserita.
Ma anche il discorso degli abbonamenti, no? Perché poi il discorso degli abbonamenti, no? Se torniamo, tocco questo tasto a livello della società, il discorso degli abbonamenti, quando all'inizio eravamo partiti c'era stato un po', diciamo, anche la storia della curva, che si apriva la curva, insomma non c'eravamo molto capiti. Poi alla fine, dopo il comunicato di Curva Nord, che comunque già si erano parlati a voce, penso i ragazzi con chi di dovere, insomma, con il responsabile, e si è capito, insomma, le volontà anche di questa tifoseria, è stato anche, diciamo, anche lui è venuto incontro, riuscendo a capire il motivo per quale noi andavamo, e poi qual era il motivo per cui la curva avesse deciso, per chi non è d'accordo, pensa che o non ha capito cosa, perché andavamo in tribuna, c'era un motivo, perché chiudersi in 100 persone in una curva, così, da soli, un inverno che lo sai benissimo com'è laggiù, è una cosa, era un po' dispersiva. In questo momento qua, secondo me, stare tutti insieme in quel settore, e probabilmente questa cosa qui è stata capita anche da Marconi, dove, diciamo, sui prezzi è venuto incontro anche lui, e io penso che abbia avuto anche riscontro questa cosa, no? Anche sia a livello ottico che a livello di abbonamenti,
ma soprattutto, soprattutto il fatto, cioè, alle parole sono seguiti i fatti. Infatti. Secondo me è questo che in questo momento viene premiata questa società per quello, perché alle parole stanno man mano seguendo i fatti, e la tifoseria ha fatto la stessa identica cosa. Quando noi dicevamo curva, moderati e tifosi della domenica, gomito a gomito, è un segnale molto forte che da anni che non veniva dato dalla tifoseria ad Ancona.
Ma io so, infatti io ti rispondo dicendo tutti così: la società per il momento a quello che ha detto ha mantenuto, per il momento incrociamo le dita, però per il momento a quello che ha mantenuto per il momento, gli altri manterranno le loro promesse? Io spero per loro di sì, nel senso che in passato c'era una persona che ci siamo lasciati sfuggire, bene, buono, sbagliato, vuoi non vuoi, si chiamava Andrea Marinelli. Io non so se gli Anconetani...
E che ci ha rimesso tanto.
Io non so se gli Anconetani, se questo giro facciamo fuggire a Marconi, o se qualcuno si fa fuggire a Marconi perché non ci va d'accordo su certe cose, non so se gli Anconetani questo giro la lasceranno tanto passare, questa cosa qua. Adesso io c'ho un dubbio. nel mio piccolo.
Nel tuo piccolo. Speriamo che questo dubbio rimanga tale, che invece si concretizzi la volontà di andare avanti sia con Stefano Marconi e con.
Comunque
con
possiamo dire che al momento possiamo parlare di un ottimo inizio.
L'inizio, io penso, quando qualcuno criticava, io facevo il countdown, ricordavo, attenzione che questa è una società che è nata da 20 giorni. È una società nata.
Ma io penso che anche questa società nata da 20 giorni e questa nuova avventura abbia riaffezionato ai colori parecchia gente, parecchi tifosi.
Sicuramente.
Perché è stimolante. Se poi ci fosse quella possibilità di ritornare a vedere l'Ancona tra le mura del Dorico, io credo che ci sarebbe un effetto domino sui tifosi che tornerebbero in tantissimo allo stadio.
In ogni caso non sarebbe una cosa immediata, questo sempre, certo, mettiamolo certo in cantiere, che non è una cosa velocissima. Se sarà una cosa che avrà il suo tempo, ma darà modo anche all'Ancona, anzi anconitana, di crescere e
sarebbe,
migliorare.
E sarebbe l'ideale, ovviamente, anche perché comunque non è velocissima, dato che lì c'è da fare un lavoro veramente grosso per far sì che il Dorico diventi un gioiellino, quindi c'è da buttare giù e da ricostruire, ecco, insomma, perché ci sono dei problemi anche di struttura. E un'altra cosa da dire, ci abbiamo avuto pure la fortuna, e comunque qui bisogna dare atto ai giocatori, che sono stati prima di tutti degli uomini veri, perché dietro, come sì, va bene, dal punto di vista tecnico più forti degli altri, delle altre squadre, ma dietro come preparazione eccetera eccetera, hanno stretto i denti, e partendo già dalla prima partita, molto difficile perché abbiamo pure rischiato di subire, però si sono compattati, hanno giocato con quell'agonismo che ha sopperito i limiti in quel momento fisici che la squadra aveva, e quindi abbiamo anche una squadra che
si stanno calando nella responsabilità, sì, che hanno,
che
comunque
praticamente sentono la maglia, vedono la tifoseria.
Molti di questi ragazzi sono ancora
importanti,
tani,
questo è importante.
Cesaroni,
anche
Cesaroni, di
Cesaroni anche Brasili, tutti questi ragazzi, molti so, il portiere che è di Quivigi, insomma tutti sono, quasi tutti adesso, molti di loro sono ancora tani, sanno
venivano,
cosa significa.
Di loro veniva anche a vedere la partita, Cesaroni veniamo a vedere ogni tanto l'Ancona quando lui non giocava, perché ha sempre giocato comunque.
E quindi c'è un mix molto importante da sfruttare, insomma.
Va bene.
20 e quasi 30, cari miei. Qui
lo facciamo.
Siamo arrivati.
Ci diamo appuntamento.
Tocca ridarci appuntamento perché siamo indietro. Ma ancora.
Io non so, Stefano, questo chiaramente decidi tu. Direi o di fare i prossimi. Le prossime trasmissioni, una piccola pausa e poi riprendere con il tifo, oppure continuare con il tifo. Adesso vediamo quale potrebbe essere la soluzione migliore.
Ma per finire il campionato che abbiamo detto, 82-83, ci fu la debacle col Pescara, e poi però la debacle col Pescara, bene o male, fu la disgrazia dei tifosi della Ternana.
Esatto.
Anche perché i tifosi della Ternana vennero ad Ancona.
Chiudiamola grande.
Questa è una cosa.
Vennero ad Ancona con quell'atteggiamento con cui che diceva prima Massimo.
Da superiori.
Parliamo dei Freak Brothers, che erano già un gruppo di Serie A quando noi ancora giocavamo in Serie D.
Un gruppo rispettabilissimo.
Ed erano un
come
gruppo
sai,
rispettabilissimo. E vennero in Ancona con il fare da padroni. Erano un centinaio. Mi sembra che ebbero subito dei problemi in stazione con i ferrovieri, perché iniziarono a rompere le scatole, a provocare e così via. E lo stesso nella strada dalla stazione al Dorico, non si comportarono bene. Poi entrarono allo stadio pensando di fare da padroni. Purtroppo noi la settimana prima avevamo avuto il Pescara.
Esatto. Due o tre settimane prima
avevamo avuto il Pescara. Quindi di fronte ai pescaresi ci siamo trovati i ternani. E iniziarono subito delle scaramucce. Dopodiché purtroppo ci fu un fatto che i tifosi della Ternana caricarono tutti insieme i tifosi anconetani, e i tifosi anconetani scapparono tutti. Ma ci fu un tifoso dell'Ancona, adesso non mi ricordo chi, che prese un estintore e andò da solo verso i tifosi della Ternana, e quando arrivò a contatto iniziò a sparare l'estintore contro quelli che venivano, che presi dalla nuvola di fumo si fermarono. Poi venne un altro tifoso dell'Ancona che prese l'estintore e lo tirò al primo ternano che era della fila. In quel momento gli anconitani ripartirono tutti
all'attacco
e inseguirono praticamente i ternani, esagero, davanti al cinema Salotto. Purtroppo alcuni ragazzi della Ternana si fecero male, alcuni 2 o 3 finirono all'ospedale con in situazioni non troppo complicate, non troppo semplici, e lasciarono tutti gli striscioni ad Ancona. Tant'è vero che sulla copertina del libro noi siamo dorici, c'è la foto di Potere Rosso Verde che viene tirato da... viene da tirato qualcuno? Da un tifoso dell'Ancona e poi portato a casa.
Sì, però chiudiamo con questo aneddoto, perché questa qui è una cosa che non sa nessuno, non sapevo nemmeno anche io, me l'ha raccontata Jacopo. No, allora, non solo portammo via i striscioni alla Ternana, ma oltretutto per incorrere i Ternani lasciamo il nostro striscione Ultra Ancona dentro lo stadio. Sì. Cosa è successo allo striscione Ultra Ancona? L'ho preso i Ternani, si impossessarono del nostro striscione, questa è una cosa che non sa nessuno, e poi ci andarono verso il loro pullman. A quel punto trovarono gli anconetani che avevano rincorso gli altri sul pullman, e quando qualcuno di questi anconetani si accorse, purtroppo non andò molto bene.
Mi ricordo che era davanti al ristorante Giardino, però non ricordo altro.
Non andò molto bene per quel ragazzo. Comunque avremmo perso lo striscione perché l'avevamo lasciato.
Però qui, ecco, noi ci abbiamo la pagina forse dopo Giulianova più triste per i tifosi dell'Ancona, quello col Pescara, però ci abbiamo quella con la Ternana, dove insomma lì i tifosi dell'Ancona, il primo gruppo Ultras Ancona si sentì grande, ecco. I Ternani, un gruppo storico, lasciò tifosi e striscioni ad Ancona.
Chiudiamo così alla grande, no Stefano?
Va bene, chiudiamo con questi...
Sì. E allo stadio dorico presente anche Ultras Ancona sezione Roma.
Perché aveva una prima sezione che c'era.
La prima sezione Ultras Ancona sezione Roma, fondata dal carissimo amico Emilio Scalfarotto. Ci abbiamo ancora gli adesivi da una parte in collezione.
Ecco. Quindi, tanto per dire, insomma, spero che un minimo di interesse l'abbiamo creato. Prima di chiudere, però, vi ricordo che c'è la possibilità, intanto, di acquistare il biglietto e campagna abbonamenti. Valgono tutto ancora. Fino a domenica si può fare l'abbonamento per quello che riguarda l'Anconitana, tutto in tribuna coperta, quindi quest'anno non si prende l'acqua. Per intenderci, l'ex curva, chiamiamola così, la più esterna, 80 euro, poi c'è tutto il resto della tribuna a 100 euro e la parte VIP, sostenitore, a 200 euro, con la possibilità, si è fortunati, anche di avere per il settore VIP ancora qualche pass per arrivare dentro con l'auto, quindi poter parcheggiare nel parcheggio interno. Erano 15 italiani messi a disposizione dalla società. Se invece ancora tergiversate e volete solo il biglietto, tribuna centrale 10 euro, tribuna laterale 8 euro. Ragazzi fino ai 12 anni, tagliando unico al prezzo di 2 euro. Invalidi e accompagnatori entrano gratis. Bar Pasticceria Maurizio, Corso Carlo Alberto, G Planet, via Primo Maggio, Bar Moldavia, Viale della Vittoria, Car Caffè Valdemiano, Island Caffè a Torrette di Ancona, e poi c'è comunque un'altra prevendita che chiede di entrare e si mette a disposizione per poter effettuare le prevendite. Ne parleremo, lo segnaleremo alla società, insomma, di un'altra prevendita che avrebbe piacere di collaborare con la nuova Anconitana. Grazie a tutti.
Un saluto a tutti da parte di Massimo.
Ciao.
Ciao a tutti e grazie per i ricordi che mi fate rivivere.
Massimo, Jacopo e Franco, ovviamente diamo appuntamento a mercoledì prossimo e mercoledì prossimo scopriremo se Jacopo è tornato allo stadio. A mercoledì!
Ciao, ciao!
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.